che Gesù ha chiesto a Giovanni il Battista di battezzarlo. Perché Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come Giovanni Battista stesso dice di lui, lui che non ha il peccato da farsi perdonare, perché si sottopone a un rito penitenziale? Chi va da Giovanni Battista e si immerge nelle acque del Giordano sta riconoscendo di avere bisogno di essere reso nuovo, purificato, che l'acqua del Giordano porti via il suo peccato. Perché Gesù va da Giovanni per sottoporsi a questo rito penitenziale? Nel primo secolo probabilmente c'erano discussioni e qualche litigio, come sempre tra buoni cugini, su chi fosse il più grande. C'erano i discepoli di Gesù e c'erano i discepoli di Giovanni Battista, per tutto il primo secolo, ancora alla fine del primo secolo abbiamo notizie di comunità che seguono Giovanni Battista, che ormai è morto da tanti anni. Litigano tra di loro perché dicono: chi è il maestro più grande? Il nostro? Il vostro? Nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, si racconta, si dice, c'è memoria storica di questo episodio, alcuni discepoli di Giovanni Battista vanno da Giovanni e gli dicono: Rabbì, qui non si può andare avanti così, ti ricordi quello che era qui uno dei nostri, no? Quello che veniva da Nazareth, Yeshua, no? Gesù, adesso ha lasciato il nostro gruppo, è andato un po' più in là a battezzare, oh, la gente va tutta da lui adesso, e non viene più da te, e non va bene, bisogna fare qualcosa. E Giovanni dice: ma io non sono mica qui a far la gara, io sono l'amico dello sposo, lui è lo sposo, e quindi se adesso lui sorge io sono contento di diminuire, ascolto la voce dello sposo e l'amico dello sposo è contento di ascoltarne la voce, quindi io adesso mi ritiro, è finito il mio tempo era di accompagnare fino a lui. C'era un po' di imbarazzo nelle comunità cristiane del primo secolo proprio per questo fatto del battesimo di Gesù ricevuto dalle mani di Giovanni. Tanto è vero che nella versione di Matteo, oggi abbiamo sentito Marco, ma nel parallelo di Matteo c'è quell'inciso che è proprio solo di Matteo, con Gesù che si fa avanti verso Giovanni il Battista nelle acque del Giordano e Giovanni dice: oh, ma io sono io che devo ricevere il battesimo da te, battesimo di fuoco, battesimo di spirito, e tu vieni a farti battezzare da me? E Gesù dice: sì, hai ragione, però Dio vuole così e quindi facciamo quel che vuole. E allora Giovanni acconsente e gli studiosi dicono: vabbè, qui si capisce che la prima comunità cristiana cerca di mettere a posto questo imbarazzo, no? Mette in bocca a Giovanni Battista questo imbarazzo per dire, per rispondere ai discepoli di Giovanni: vedete, anche il vostro maestro non voleva, ma Gesù ha insistito. È un po' imbarazzante questa cosa. Tanto è vero che all'inizio del secondo secolo circolava un Vangelo apocrifo, il Vangelo degli Ebrei, è un bellissimo testo che ci è giunto soltanto per frammenti, e tra questi frammenti c'è il dialogo, ve lo leggo, tra Maria e i fratelli di Gesù e Gesù. Dice così: la madre del Signore e i suoi fratelli dicevano a Gesù: Giovanni Battista battezza per la remissione dei peccati, noi andiamo a farci battezzare da lui. Ma Gesù rispose loro: che peccati ho io per andare a farmi battezzare da lui? E non ci andò. Capito? All'inizio del secondo secolo si risolve così. Allora, perché Gesù si fa battezzare da Giovanni? Qui ci sono varie posizioni. Alcuni studiosi dicono: vabbè, è chiaro, perché Gesù sentiva il bisogno di purificarsi, sentiva un peso dentro di sé, aveva bisogno di consegnarlo, come tutti quelli che andavano a farsi battezzare. Qualcun altro dice: no, non è che lui personalmente sentisse il peso del peccato, ma era un albero le cui radici erano intrecciate a quelle degli altri alberi del suo popolo, quindi uno che Gesù è uno che sceglie di farsi battezzare insieme ai peccatori del suo popolo perché vuole portarne il peso. E come dicono i rabbini, se vuoi tirare fuori un uomo dal pozzo non puoi tirarlo fuori dall'alto, ma devi scendere nel fango e spingerlo da sotto. E quindi Gesù sarebbe sceso nelle acque del Giordano cominciando a fare quello che farà anche dopo la sua morte: scendere, secondo la tradizione cristiana, scendere negli abissi degli inferi per spalancare le porte degli inferi e farne emergere le anime dannate. Infine, qualcuno dice, vabbè, guardate, è più semplice. Gesù è andato da Giovanni perché voleva riconoscere davanti a tutti la bontà del battesimo di Giovanni. C'erano diversi battezzatori al primo secolo lungo il fiume Giordano. Giovanni non era l'unico. È un momento di fermento, di grandi attese il primo secolo. Quindi diversi battezzatori dicono sta per iniziare qualcosa di nuovo. Ma Gesù sceglie Giovanni, non va da nessun altro. È un modo per dire, io riconosco nel battesimo di Giovanni qualcosa che tutti gli altri non hanno. Che cosa diceva Giovanni? Giovanni battezzando diceva due cose. Primo, bisogna convertirsi. Convertirsi vuol dire girarsi verso Dio e la sua opera. Secondo, se non vi preparate al perdono che Dio vuole darvi, verrete spazzati via. Quindi preparatevi, perché se quando arriva il perdono voi non siete pronti ad accoglierlo, verrete spazzati via. Un bel tipo Giovanni, un uomo di fuoco. Gesù va da Giovanni e corregge un po' il tiro e dice, sì, è vero, il perdono è alle porte, anzi, non è più alle porte, è proprio qui, attraverso di me, il perdono di Dio dilaga nel mondo. Io sono l'alba del giorno di Dio, attraverso di me Dio entra nel mondo in modo completamente diverso da prima, in modo nuovo. E quindi accogliete il dono. Se non lo accogliete, ma che peccato, vi perdete il meglio. Giovanni lavora più sulla minaccia, è più il papà, Gesù è più la mamma, la via affettiva. Dice, ma perché dovete perdervi per strada? E spesso nelle sue parabole ritorna al tema, no? Del grande dono offerto e della stupidità di chi dice no, non mi interessa. Ma come non ti interessa? E Gesù che rimane sconvolto alle volte dicendo, ma com'è che non capite che sono qui? Perché io sono il dono di Dio e vi chiudete. Ma perché? Allora, i racconti del primo secolo, tra cui quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, vogliono dire simbolicamente questa cosa. Cos'è l'immagine del cielo che si squarcia, che si apre? Nel ventunesimo secolo come lo leggiamo questa immagine? No? Noi sappiamo che il cielo non è un telo che si squarcia come si pensava nel primo secolo, no? Noi sappiamo che questa è un'immagine da interpretare, no? E da oltre il velo del cielo scende lo spirito in forma di colomba su Gesù. Come lo interpretiamo? Lo interpretiamo così, come lo interpreterà poi il Vangelo di Giovanni. Questo è un parto, si rompono le acque. È Dio che dice, oh, non ce la facevo più dal desiderio, dalla voglia di dare tutto me stesso, tutto il mio respiro, lo Spirito Santo. Rinascere dall'alto, dice il Vangelo di Giovanni, e gli studiosi, gli esegeti dicono, rinascere dall'alto è l'immagine della mamma in piedi, la mamma incinta che sta per partorire, si rompono le acque e... si sgrava, vabbè, il verbo che mi viene adesso non è molto fine, ma l'idea è questa, cioè si apre per consegnare il dono di vita. Il cielo si apre, il cielo è il grembo di Dio, mamma incinta che si apre e viene offerto il dono finalmente. Entra nel mondo qualcosa di vitale, di nuovo, che vuole portare vita. Allora apritevi, dice Gesù, spalancatevi. In questo modo Gesù diventa l'ambasciatore dell'unità tra mondi che prima erano lontani tra di loro, o che si pensavano tali. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato l'inno del secondo capitolo, passaggio del secondo capitolo di Efesini. In Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, Paolo sta parlando dei cristiani che vengono dal paganesimo, non dall'ebraismo, voi che un tempo eravate lontani, pagani, non circoncisi, zozzi, siete diventati vicini Perché Gesù ha preso due popoli e li ha fatti un popolo solo. È la nostra pace, Gesù, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva.
Che bello!
Noi siamo tutti cristiani venuti dal paganesimo, quindi Paolo sta parlando proprio a noi, eh? Sta dicendo, oh, aprite gli occhi, c'era un muro tra la salvezza e voi, e Gesù ha spallato e l'ha tirato giù. Gesù abbatte i muri di divisione tra cielo e terra, perché il cielo si apre, tra israeliti e pagani, tra religione e culture diverse, tra Vangelo e cultura laica, tra fede e scienza, insomma, tutti i muri che ci separano gli uni dagli altri per il patto di Dio non sono più in piedi. Ora, impegniamoci a non ritirarli su, a non rimetterli su, e sarebbe un peccato. Ce li ha buttati giù, cosa facciamo? Li rimettiamo su? E basta mettere sui muri, eh? Basta mettere sui muri. La luce è dilagata nel mondo, per questo possiamo guardare tutte le cose in profondità, in trasparenza. Tolkien nelle sue lettere parlava della verità in trasparenza, la realtà in trasparenza. Siccome la luce splende da dietro, allora possiamo vedere in trasparenza le cose come sono. Possiamo leggere le poesie e coglierle in profondità la bellezza. Perché? Perché il Signore Dio è risorto, il Signore Gesù respira lo Spirito e quindi possiamo leggere in profondità il senso nascosto. Possiamo guardare con gratitudine agli insetti, al mondo così com'è, alle relazioni, alle stelle, eccolo lì. E quindi concludo con l'aggancio. Non è che ho preparato tutto il terreno per poi. Arrivo qui, ragazzi, tra 10 giorni comincia il nostro ciclo sulle stelle, perché le stelle sono una bella immagine di ciò che da lontano ci chiama, ciò che da lontano ci parla di noi che siamo polvere di stelle, appunto i nostri atomi e le molecole sono stati forgiati tutti lì. Quindi vi invito ufficialmente a prendere parte al nostro percorso che terremo a San Marco, la prima volta martedì, non questo, quello della settimana dopo. Ci sarà un astrofisico che ci parla delle stelle. Cosa c'entra l'astrofisico con la comunità pastorale? C'entra, perché non c'è più mica un muro di separazione, basta. Ascolta prete, tu parla della stella cometa al massimo e lascia agli astrofisici di parlare delle stelle. E infatti io invito un astrofisico, cioè non è che metto io a parlare di come si forgiano gli atomi e le molecole nel nucleo delle stelle, ma noi lo possiamo fare perché con gratitudine riconosciamo la bellezza di quel che avviene nel nucleo delle stelle da 13 miliardi di anni. Possiamo riconoscerlo con più gratitudine, con più profondità, perché la luce di Dio è entrata nel mondo, emerge dal fondo del mondo. E quindi possiamo leggerlo in trasparenza, che bello. Lo Spirito del Signore ci accompagni adesso che finalmente chiudiamo le celebrazioni del Natale e di tutte le feste annesse. Entriamo, finalmente, perché entriamo nella vita ordinaria, che è la vita più bella. Chiediamo allo Spirito di accompagnarci nella vita ordinaria, respirando la luce della notte di Betlemme, la luce, la vitalità dello Spirito che ci è donato al Giordano, insomma ci renda uomini e donne secondo il cuore di Dio.